Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 39 del 27 marzo 2015. Ma è anche la trasmissione che ricorda a tutti che un premio Oscar si può non ritirare.
No, non è possibile. Io vado a casa, basta.
Ricordiamo a tutti che un premio Oscar si può anche non ritirare e mandarci un'indiana non obesa, possibilmente.
Smith, per favore.
Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non mandate indiani, non rompete sgabelli, ma chiamate noi, anzi chiamate Air Director.
Ecco, Air Director, di che cosa è successo, per favore. Guarda, saluta il nostro ritrovato.
Secondo me siamo poco credibili se diciamo che dopo una lunga assenza e una mancata rottura di serie,
una mancata
è durata per un
ma
paio
non solo
di
serie, se vogliamo proprio serie.
No, guarda.
metaforica.
Assolutamente, questa sera è tornato con noi il grandissimo e ormai non più così
leggendario.
Perché guarda, io all'inizio credevo che fosse legato a un peso fisico che magari influiva sulla struttura della serie.
Lui
è dimagrito, è diventato un figurino, ma le serie continua a romperle. Quindi
posso dire che sono tornato solo per un motivo, perché la puntata scorsa avete detto che volevate togliermi dalla sigla di testa, allora dico andare a prescindere, perché non sarebbe giusto.
Lo diremo più spesso.
Lo dico per i miei fans, ovviamente.
Allora, chi l'aveva detto? L'avevo detto io.
Come un bravo cocker, Laszlo Kovacs è tornato vicino alla ruota posteriore destra.
Quello è stronzo, signore.
È abbastanza.
E anche un po' è stronzo. Comunque, sulla nostra pagina Facebook potremmo anche.
No, è andato. Niente, lo sgabello è andato.
Vabbè, siediti sul paletto.
Io sto in piedi.
Adesso prendiamo una serie.
Bertram Fabrik, ovviamente. Troverete i nostri aggiornamenti in tempo reale, i video e tante altre cosine. Siamo anche dietro l'hashtag Bartram Fabrik su Twitter e abbiamo attivato la mail bartramfabrik@gmail.com per eventuali comunicazioni di servizio non.
E poi, di cosa si parla, chiederete voi?
Chiederemo
e io risponderò che si parla del nuovo film di Zhang Yimou in programmazione al cinema Zenith, Lettere di uno sconosciuto, solita traduzione didascalica di un titolo diverso che era Tornando a casa, Coming Home, insomma, in cinese, che non so come si dica. Smith purtroppo sa il giapponese, non il cinese, non ci può aiutare.
Te lo posso tradurre in giapponese?
Ah, in giapponese,
Senso in do tu.
Ah, ecco, perfetto.
Si dice Gui Lai.
Ah, Gui Li forse.
Gui Lai.
Lai, no, perché l'avevo letto. Gui Lai, vedi.
Pronuncialo bene, almeno.
Gui Lai.
Pronuncialo bene.
Del resto l'aslo cinese lo sa, per forza di cose. Poi avremo la ritrovata rubrica Degenere, già cominciata la settimana scorsa con un altro ospite a sorpresa.
Abbastanza degenerato.
Parleremo, e ecco qui casca Laszlo Kovacs per di Andre Heimat e Edgar Wright, che sarà sabato, come abbiamo già detto, al Postmodernissimo. Avremo una breve intervista con Rohan Johnson, regista di Fino a qui tutto bene, stato prima allo Zenith, poi sarà, anzi da oggi al Méliès, da ieri al Méliès, e parleremo della nuova serie di Sky, serie evento molto pompata, 1992. Poi ci sarà, pensiamo, il professore, non ve lo do per certo perché non è mai certo. Gli ospiti di questa sera sono Luca Innocenti, che ci presenterà la rubrica Degenere. Benvenuto, Luca.
Grazie.
Ciao
Luca. Dall'Alto Tevere, poi ve lo circostanzieremo meglio. Daniele Pampanelli, che la settimana scorsa ci ha dato buca. Ben trovato, Daniele.
Granito
ritorno, stai disegnando, Daniele.
Stamattina ti sei svegliato presto, vero Daniele?
Sono svegliato presto.
Per fare che cosa?
Ero in Rai.
Pensate che ospiti.
Per non dire
a pagare
che era buongiorno regione.
Eri a buongiorno regione. Per quale motivo?
Così, perché mi cercano ogni tanto.
Ti invitano a fare cosa? Dai, puoi dirlo, facciamo una.
Ti fanno condurre Domenica In, come quella del 1992.
Attenzione.
Faccio dei disegni insieme agli altri fumettisti della Biblioteca delle Nuvole, che gravitano intorno alla Biblioteca delle Nuvole, ogni venerdì alle 7:30, per chi si sveglia poi dopo.
Ottima la vignetta di oggi, tra l'altro, che chi non l'ha vista la può trovare
io
su Facebook.
Io l'ho vista su Facebook.
Anzi, direi al direttore di condividerla.
Andiamola a trovarla.
Le crocifissioni fuori dalla porta, ci piacciono.
Molto, è una bella, bellissima trovata. E comunque, grazie, sei tornato, disegni anche per noi, per favore. E poi un altro grande ritorno, quello di Simone Rossi.
Grande Simone Rossi. Ciao.
Allora, è tornato Simone Rossi, grazie. E finalmente avremo un'agenda cittadina decente.
Perché?
Perché non la fa più Simone, non la fa più, no,
Hans del Brook.
Hans del Brook.
Simone Rossi l'ha fatta una volta sola.
Non la fa più Hans del Brook.
Comunque si dice Del Brook.
Non si parla male di Hans.
Non si parla male degli Hansenti.
Ancora devo capire chi è questo Hans, vorrei conoscere.
Purtroppo non so perché.
Se tu non vieni non lo conosci.
Non sta bene.
Neanche Simone l'ha mai incontrato.
No, manco io.
Così, vabbè. Comunque, Smith, una veloce occhiata al box office come sempre.
Andiamo con 10 milioni in testa alla classifica degli incassi totali. C'è ancora Cinderella di Kenneth Branagh, il nostro,
detto anche Branagh,
il nostro eroe. A seguire abbiamo Focus e Ma che bella sorpresa, la serata di ieri dominata da Cinderella, mentre la nuova uscita L'ultimo lupo di Jaja Canud è al secondo posto con 12.000 presenze per 78.000 euro. Tra le nuove uscite abbiamo La famiglia Belier al quinto posto, Home al settimo, Ho ucciso Napoleone al nono e French Connection al decimo.
Ecco, di French Connection forse parleremo la settimana prossima. Laszlo però l'ha visto.
Io
e
l'ho
se
visto.
Ci vuole dire due parole due, no, su questo,
no,
film.
No,
due
no,
parole
no,
due, che secondo me è il film della settimana. E mi pento molto.
Ne bastava una.
Di non vederlo nelle sale cittadine. Mi pento perché ho anche in questo una piccola responsabilità. Perché se, probabilmente è un film che va preso dal giusto verso, è un film importante sia per la cinematografia francese che europea.
È piccolo?
No, è grande.
Però è necessario.
Budget stellare, 22 milioni di euro. La Gaumont, che è questa casa di distribuzione storica francese in grande spolvero, addirittura emozionante rivedere il jingle iniziale, il trailer iniziale che presenta Gaumont, così come era negli anni 70, insomma, un po' sgranato con quella musichetta mono.
Però non è il puttanatone che uno potrebbe immaginare.
Non è il puttanatone, per dire una stronzata potrebbe essere il romanzo criminale francese, diciamo. È un film molto molto bello, girato bene, con due bei interpreti.
Dujardin, no?
Con Jean Dujardin e l'altro che è Lelouch.
Le danno Dujardin.
Due bellissime. C'ha un difetto, secondo me.
Diciamo il Francesco Savino. Il Francesco Savino.
No, è molto. È anche Pulp, bellissima colonna sonora, bella l'ambientazione, sembra di stare veramente in quegli anni. Ricorda molto il romanzo criminale in questo, senso.
Dei legami col braccio violento della legge, immagino.
Ah, dei legami, chiaramente con Friedkin, dei quali ne condivide il nome, French Connection, anche se questo era La French.
L'originale si chiama La French.
Il problema è che forse il difetto che ha questo film, ma poi lo vedrete, ne parleremo, è che raccontando una storia vera vissuta, che è quella di questo giudice che è stato assassinato, appunto, che combatteva contro Sampa, tutti i personaggi sono veri. Sono i personaggi della French, dei marsigliesi degli anni 70. E il difetto è che forse manca cinematograficamente un po' più di torvore, diciamo che i personaggi sono troppo limpidi, troppo cristallini e
torbidezza,
giusto? Cioè lui è un buono troppo buono, l'altro è un cattivo semplicemente cattivo.
Vabbè, lo andremo,
il limite cinematografico, ma la storia
lo andremo a vedere e forse ne parleremo. Nel frattempo cominciamo con la musica frizzantina dell'inizio e dalla famiglia Belier che abbiamo menzionato poco fa. Ci sentiamo The Teen Things e questa è That's Not My Name. A tra poco.
Difficulty and I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Aim. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quite, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against.
nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
E allo Zenith è in programmazione da questa sera, dunque non so come hanno
no,
fatto
da ieri. Ah, no, da,
no,
questa
da questa sera, sera non so come hanno fatto vederlo i nostri amici Lupus e Simone
in
ma
Cina.
Il nuovo film di Zhang Yimou, no, forse a Cannes l'anno scorso
o a Toronto,
era in concorso,
era anche a Toronto,
Lettere questo. Da uno sconosciuto, un Zhang Yimou, per farla breve, è quello delle foreste dei pugnali volanti, oltre che di tanti altri film,
Lanterne Rosse,
no, ma per dire
tanta roba, no?
Sì.
Questo film in particolare di che cosa parla? Racconta, è tratto innanzitutto da un romanzo molto fortunato in Cina, un bestseller e non solo in Cina, di tale Geling Yan, non so come si dice, che racconta una storia, anche se è un adattamento, per cui non è esattamente quella del romanzo, però cioè diciamo è approfondito in maniera diversa anche per questioni di censura, dice Zhang Yimou. Ma parla di una coppia che ai tempi della rivoluzione culturale in Cina nel 1966 diciamo è costretta a separarsi perché il marito che è dissidente rispetto alla rivoluzione culturale viene perseguitato,
giustamente,
sì, beh, questo lo dici tu, ma non, cioè, sono punti di vista,
ma è preceduto
grazie e praticamente il marito viene perseguitato, lui a un certo punto lo arrestano di fronte alla moglie, di fronte alla figlia. La figlia fa la ballerina e però non gli viene negato il ruolo di prima ballerina proprio perché questo padre è dissidente. E lui viene arrestato, torna alla fine della rivoluzione culturale, viene riabilitato. E però la moglie ha perso la memoria, un po' per traumi subiti, un po' per uno shock fisico subito durante l'arresto del marito, non si capisce bene, insomma, al che il marito cerca in tutti i modi di farsi riconoscere, perché lei lo vede come un'altra persona. Il grosso del film, e qui non è che ho spoilerato perché questo è l'inizio del film, dopo il grosso del film è questo tentativo del marito di riavvicinarsi a lei e di farle capire che lui è quello che è e non quello che pensa lei. Lei lo scambia per un funzionario, insomma, del governo. Simone Rossi, che l'hai visto oltre a me, che cosa ci dici? Qual è stata la tua impressione?
No, è un film, mi sentite?
Sì.
No. A me è un film che è piaciuto abbastanza, e per quanto lo ritenga sì un film minore, anche per un ritorno a
no, stavo dicendo che somiglia un po' a Hans la voce di Simone.
Sì, per un ritorno a
una volta
l'ambiente,
una volta li mettiamo insieme e facciamo il confronto,
era mercato. Data 10-1 questa
io battuta. io c'ho la R meno mosce,
esatto. Ma tutto il resto
è uno dei motivi per cui non ci incrociamo mai,
battutore,
cominciamo a livelli altissimi.
Vabbè, al di là di tutto è un film minore che però ha dei momenti belli, secondo me, per quanto il film in tutta la sua interezza abbia invece anche dei momenti meno riusciti. La cosa che ho trovato interessante è legata al titolo del film, che poi in realtà noi abbiamo tradotto in maniera tutta diversa. Questo ritornare a casa ha molti significati, insomma, inizialmente è il ritorno a casa del dissidente, ma in realtà poi diventa ritornare a casa per tutti gli altri membri della famiglia, e senza stare a dire troppo, il ritorno a casa che in qualche modo a un certo punto è quasi irrealizzabile, come se fosse un ritorno a casa impossibile.
Sì, siamo sempre sull'orlo di questo ritorno.
Esatto, sembra sempre che si torni ad essere una famiglia, quindi si torni a casa tutti insieme, invece non, questo non accade mai. Una cosa molto bella che c'è nel film è un momento in cui il marito, che cerca di farsi riconoscere dalla moglie, porta delle lettere che lui ha scritto alla
moglie.
Esatto,
che poi dà il titolo italiano, insomma.
Esatto, Lettere da uno sconosciuto, e gliele legge spacciandosi per un lettore di lettere, essenzialmente. Lei lo fa entrare in casa in questa veste. A un certo punto però lui riesce con un escamotage a scrivere le lettere in cui fa parlare il marito della realtà che stanno vivendo in quel momento, e quindi leggendo lui le lettere che ha scritto lui stesso
si
in qualche
prende
modo
cura della moglie,
si prende cura della moglie, gli dà dei consigli di vita, quindi questa è una cosa molto bella.
Perché alla critica non è piaciuto?
Ma non è che non è piaciuto alla critica.
No, io ho chiesto perché non è piaciuto.
Beh, Ma non è che non è piaciuta la critica. So. Dove hai letto dei pareri?
Beh, pareri abbastanza. Io ho letto molto delle... retorico, molto melò.
Beh, molto è melò senza dubbio, però.
Cinema
però,
stanco. Questo però, dicono.
Chi è che ha scritto? Cioè, quella Beh, io, ho letto critica, che, io ho letto diverse critiche, sia positive che negative. Che... Nessuno eccelsa, ma insomma.
Parte delle critiche sono imputate anche al fatto della anche la traduzione italiana, che è un po' scialba, dicono. Per me che l'ho visto con mezzi propri in lingua originale, cioè sottotitolato,
è stata durissima.
In inglese, in realtà, invece, questa impressione non me l'ha fatta.
No, è sicuramente melò, non si può negare, insomma, sì, quello è lo stile, però insomma, retorico non direi.
Io lo chiedo perché ho letto queste cose.
Io non ho letto cose di questo genere.
A me lui piace Gong Li, piace.
Grande ritorno.
Imbolsitissima.
Imbolsitissima, no?
Comincia
dai.
A averci anche una.
Beh, Madonna, invecchiata molto bene. Forse tu hai visto solo la scena finale ambientata a 30 anni dopo, ma quello è trucco, Quello è trucco.
Beh, a me sembra un po' imbolsito, ma no, volutamente così, insomma, l'hanno resa un po' così.
Diciamo che
un po' di messa.
Ha un'interpretazione, come dire, non sottotono, però volutamente, sì, certo. Volutamente di tono moderato, non scoppiettante per via del personaggio, però insomma fa un grosso lavoro di interpretazione. Ma anche la figlia è molto brava, che si chiama Cui Wen Zhang, la figlia, insomma.
Volevo capire, cioè, nel senso, come ne esce la Cina, nel senso, in questo
racconto, era quello che ti interessava te.
In allora, questo racconto, perché poi è un film prodotto dalla Cina,
da quello che lui ha parlato in interviste che ho letto, ha detto che non ha approfondito nel romanzo originale, c'era molto più l'antefatto, la storia d'amore loro ai tempi della pre-rivoluzione culturale, però lui ha detto non l'ho approfondita tanto perché avrei incontrato problemi di censura, non so bene perché poi in realtà, cioè, il film teoricamente fa vedere le violenze di quel periodo e non critica quello che c'è dopo apertamente, però in realtà c'è un punto in cui secondo me è critico anche con quel che viene dopo, cioè quando lui va dal funzionario del governo che aveva ai tempi della rivoluzione aveva brutalizzato la moglie ed è quello per cui lo scambia lei, lui va da lui per vendicarsi e trova la moglie di Fang lasciata sola a casa con lui che è stato a sua volta deportato da chi ha preso il potere, per cui diciamo che in realtà secondo me non c'è una critica diretta a un particolare tipo di dittatura cioè a una persona, è una cosa generale.
La sensazione è che prende le cose un po' come sono state, come sono, senza stare troppo a giudicare, perché è un film molto personale.
Esatto.
Se ne frega anche un
non
po'.
Non è particolarmente politico.
Un discorso politico o più ampio, insomma, gli serve soltanto come spunto.
Esatto, è più sull'umano che sul politico, umano che sul politico.
No, perché leggendo così avevo colto invece.
Spielberg ha annunciato, ha detto a Zhang Yimou che ne vuole fare un remake, non se ne capisce, non capisce perché, non se ne sente il bisogno.
Veramente pazzo.
Il remake di un film appena uscito fatto da Spielberg.
Comunque un film per gli europei o per i cinesi?
Ma benvenuto Andrea Fioravanti. Benvenuto in studio. In Cina ha fatto 3 milioni la prima sera, dice. Vabbè, 3 milioni di dollari, sì.
Che niente,
3 milioni di dollari la prima sera, non è male, insomma. In Cina è piaciuto molto, in America anche, ha fatto quei 46 milioni. Secondo me è un film proprio per queste caratteristiche, perché non è un melodramma abbastanza classico. Secondo me può essere visto un po' da tutti, ma tutti chi non lo dico stavolta. Visivamente bellissimo come le cose che fa lui, anche se ci sono anche nelle cose, nei movimenti di macchina non canonici, ci sono delle zoommate strane, delle cose
fanno pensare a film di genere, quasi
da film di genere, perché... però nel suo tocco ci stanno anche
però forse anche un approccio, come dicevamo anche del film precedente, la Francia, anche quasi filologico, cioè di ricostruzione anche del cinema di quegli anni, perché siamo negli anni 70, io non l'ho visto, però immagino che ci sia un'aderenza anche stilistica in qualche modo. Beh, guarda, a quel grigiore,
non ce ne sono tanti di quelle zoomate che diceva Lubus, però
no, un paio non è una
quando
cosa,
ci sono, è la
però ci sono, ti sorprendono,
ti state vedendo veramente un film di anni che, non di adesso, insomma, una cosa stranissima.
In questo è riuscito,
comunque andatelo a vedere, è al cinema Zenith.
E io direi che, visto che è un po' che non mettiamo una bella musichetta, abbiamo scelto sempre per la nostra infinita rubrica dediche e omaggi un po' casuali, una canzone sicuramente che vale la pena di riascoltare, una canzone che non invecchia mai, una canzone molto romantica. Questo è il grande Elvis Presley con la sua Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind.
Traumfabrik, klappe die zweite.
Bellissima questa canzone. Tra l'altro c'era anche una bellissima cover dei Pet Shop Boys, ma
sì, sì, anche molto elegante.
Molto direi. Elegante, sì, molto sì. Raffinata. Beh, io l'ho visto in concerto nel 2004 al FIB, uno spettacolo, poi vi racconterò un'altra volta. Comunque, insomma, abbiamo nuovamente la nostra rubrica degenere e abbiamo un personaggio degenere, ovvero Luca.
Grazie.
Che Luca Innocenti, che viene dall'Alto Tevere, da San Giustino. San Giustino. Lui ha detto Città di Castello, ti ha fatto.
È uguale?
Ah, okay.
È uguale. Pensavo
ci fosse una
ballata. Ma scusa, ma tu sei sopra la Democratica Repubblica di Cospaglia, no?
Sotto.
Cioè, nel senso sei sopra, certo.
San Giustino.
Comunque.
Vuoi dire, c'è una bella differenza con i Fernandi.
Beh sì.
E comunque lo sai che
quello è stronzo, signore.
Come vuoi sì, sì. Allora, tu come ci ha spiegato il buon Smith, che è la liaison tra la quale sei stato invitato in questo programma, sei appassionato di cinema degenere, comunque di cinema in generale, ma in particolare di qualcosa degenere. Quindi questa sera di che cosa ci parli?
Allora, questa sera introduciamo Rob Zombie. In tutto ciò sto perdendo la mia verginità radiofonica, quindi cari ascoltatori siate indulgenti. L'ultima volta che ho visto insieme il buon Laszlo e il buon Simone
è andata a finire a carte 48, quindi speriamo di non
ripetere. Stasera replichiamo.
Replichiamo? E guadagni un altro palchetto d'onore all'inferno?
Assolutamente. Bene, bene, bene.
Su livelli altissimi.
Allora, la casa dei mille corpi.
Allora, sì, parliamo di Rob Zombie.
Uno emozionatissimo, Luca Innocente. Emozionatissimo come
poche altre volte.
Come rare volte.
Lasciatelo parlare.
Bene, dunque. Rob Zombie. Rob Zombie
è un grande, partiamo da questo presupposto.
Decisamente un grande, viene considerato da tanti come erede di John Carpenter, forse non meritatamente, però comunque sia, Rob Zombie nasce musicista ovviamente con col suo gruppo dei White Zombie e mostra alla fine la sua passione per il cinema già come regista delle sue videoclip, ad esempio cito un caso su tutti, Living Dead Girl, che fa molto decisamente il verso a Cabinet del Dr. Caligaris, ad esempio, sia per quanto riguarda la fotografia, il montaggio, eccetera. E come regista poi cinematografico ha essenzialmente una filmografia abbastanza breve, che comincia appunto nel 2003 con La casa dei mille corpi, per l'appunto, e prosegue con La casa del diavolo, Halloween e i due remake di Halloween.
La casa del diavolo, ah no, non quella,
stavo per dirlo io.
Conosco,
mi piace,
E attualmente in produzione c'è 31 e speriamo esca quanto prima. L'evoluzione della
produce.
Prego.
Produce parecchio alla fine.
È fecondo il ragazzo.
E... Hans Del Brook, detto Simone, anzi Hans Del Brook avrebbe detto, proprio come ha detto Simone Rossi, che è un grandissimo Rob Zombie.
Certo che è un grande, perché...
quanto ci manca
Hans Del Brook,
mamma mia,
perché quanto? Simone Rossi è un grandissimo,
se tu l'abbia sempre insultato. No, perché è un grande, perché è uno che fa genere non se ne vergogna, film di genere non se ne vergogna.
Hans?
No, non perché è sposato con una tizia niente male,
Sherry Moon,
perché ha rivisitato dei film importanti come Halloween in un modo nuovo, iperviolento, però anche filologicamente sensato.
Sì, cioè, una versione inedita.
Perché ha fatto l'ultimo film che ha fatto, che è Le streghe di Salem, è una chicca assoluta.
Bravo. Le streghe di Salem, io quando sono uscito dal cinema, quando l'ho visto al cinema, sono uscito con un giudizio sospeso fra capolavoro e cacata pazzesca, citando Fantozzi per l'appunto.
Oggi sono 40 anni che è uscito il primo film di Fantozzi.
Esatto,
tra l'altro.
E per l'appunto mi ero ripromesso, cioè avevo notato che il film non era di immediata lettura, e forse è stato Le streghe di Salem il film che ho visto più volte. L'avrò visto forse qui 10-15 volte.
Hai imparato bene.
E non ero sicuro della prima visione, esatto. E il mio giudizio lì si sta spostando sempre più verso il capolavoro, oggettivamente, perché
è denso... Beh, se l'avevi visto 15 volte e si spostava sempre più verso la cagata, era una cosa brutta, così
io
almeno.
Devo essere convinto.
No, l'hai fatto
bene. Ovviamente. E denso di citazioni, comunque sia, ecco, alla fine sintetizza bene tutto il percorso della filmografia di zombie, che inizia con slasher movie, ovviamente con pregevoli, insomma, sfoggi di qualità tecnica. Ad esempio cito il pezzo che è musicato poi dalla canzone che andremo ad ascoltare dopo, I Remember You di Slim Whitman, nella quale c'è la polizia che scopre dei corpi, una sparatoria ed una carrellata all'indietro, un'inquadratura dall'alto dello sparo finale, che alla fine in genere lo sparo, per la filmografia quantomeno che ho seguito io ad oggi, è ravvicinato, e comunque sia non è una scena meditata come può sembrare in La casa dei mille corpi, che vi invito fra l'altro di guardarvi.
Magari il director ci posta una clip, un trailer, sì, qualcosa.
Beh, la clippina che accompagna la canzone di cui sopra.
Sì, in effetti sì.
Beh, abbiamo... Sì, io...
Posso farti una domanda?
Prego.
Rispetto alla casa dei mille corpi. io ho letto critiche in passato, oltre a paragonare Non aprite quella porta, che insomma è abbastanza, insomma c'è una similitudine, sì. È paragonato a un film di Dario Argento che è Suspiria. Mm-hmm. Tu ci non so se l'hai visto e ci trovi delle somiglianze, perché eventualmente?
Oggettivamente con Suspiria ci trovo poco.
Quindi dico, hanno scritto cose assurde, cose no. Insensate, ero curioso.
Non così insensate.
Perché io ho visto entrambi, non ci ho trovato nessuna similitudine. Quindi ho detto, magari tu lo conosci meglio.
Beh, io, mi illumini. No.
Però guarda, proprio il video che di cui insomma poi i nostri web attori possono usufruirne. Sì. C'è una bellissime scene di ma come un po' in tutto il film dei mille, La casa dei mille corpi. Scene di grande violenza, ultraviolenza, splatter, tutto quello che vogliamo.
Sì.
Però non dà quella sensazione di orrido e di splatter, no? Questo è bello, è un elemento.
Ma assolutamente, anzi, cioè io Rob Zombie alla fine lo apprezzo perché da un punto di vista autoriale riesce in un'operazione che alla fine, cito io Sergio Leone. Sergio Leone che riesce a portarti insomma ad approvare atti deplorevoli, e mi viene in mente appunto lo volevo dire troppo in fretta,
lo stupro iniziale
di Giù la testa e quello di C'era una volta in America. Quindi da un punto di vista autoriale Rob Zombie riesce a portarti dalla parte dei cattivi, se vogliamo. E sfido chiunque abbia visto sia La casa dei mille corpi che La casa del diavolo a non provare un po' di compassione, nel senso di compartecipazione appunto al dolore di questa famiglia, la famiglia Firefly, che è essenzialmente una famiglia di serial killer.
Chissà che ne pensano a casa del diavolo.
Appunto.
E sono Andrea Fioravanti voleva fare anche una domanda. Voleva fare una domanda, mi raccomando, veloce sia la domanda la risposta, perché siamo già fuori.
No, io sono d'accordissimo sulla descrizione di Rob Zombie, visto che sto sulle spalle dei giganti in questo caso. D'accordissimo sulla descrizione di Rob Zombie, che è un genio, ma soprattutto sul salto di qualità dalla Casa dei Mille Corpi, eccetera, alle Streghe di Salem. Le Streghe di Salem sono un autentico capolavoro per il fatto che si tratta di una cerimonia. Uscì nello stesso anno di Spring Break di Harmony Korine, e in entrambi i casi, in entrambi i film, Spring Break e Le Streghe di Salem, Spring Breakers, ci mancherebbe di pubblicare.
Che cosa chiama il professore?
Sì, e in entrambi i casi la seconda parte delle opere d'arte era un viaggio onirico nei confronti del ribaltamento del genere. Le Streghe di Salem e Spring Breakers era nella seconda parte un continuo rivangare, un continuo aprirsi a soluzioni inedite nei confronti di quel genere. Le Streghe di Salem un vero e proprio rituale. Le Spring Break una sorta di delirio onirico, lisergico, di quei colori, un videogioco. Quindi si tratta in entrambi i casi veramente di un capolavoro. La cosa che mi chiedo la cosa che mi viene
concordo
da
concordo su Spring Breakers, l'altro non l'ho visto,
sì, no, Le Streghe di Salem, la cosa che mi viene da chiedere è al nostro esperto in Rob Zombie quanto ha giocato in lui la vicinanza col mondo cinematografico dei primi due film, per poi aprirsi a delle Streghe di Salem che sono veramente un salto di qualità rispetto ai primi film.
Decisamente, cioè secondo me è stato un percorso tutta la filmografia di Rob Zombie, che ha iniziato in maniera, se vogliamo, quasi ludica, naif, con appunto La casa dei mille corpi e cioè appunto se guardiamo anche la recitazione di Sherry Moon è quasi parodistica,
è vero,
dei classici dell'horror nella casa di mille corpi. Poi si è evoluta e già dal primo Halloween ha iniziato a sganciarsi secondo me dai temi crudi dello slasher, appunto della violenza, se vogliamo, fino a se stessa, per spostarsi verso una deriva onirica. Cito sul secondo Halloween di Zombie appunto la metafora del cavallo bianco, fino ad arrivare appunto alle Streghe di Salem, in cui è tutt'altro cinema rispetto alla Casa dei Mille Corpi e La casa del diavolo. Nelle Streghe di Salem troviamo citazioni di grandi classici dell'horror anni 70, cioè non puoi non guardare Le streghe di Salem e non rivederci Rosemary's Baby di Polanski, ad esempio. Secondo me.
Beh, non male.
Decisamente. È vero. Si chiude?
Purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo 5 minuti lunghi. Vabbè, dai, un po' lunghetta. No, è colpa. Bellissimo argomento, appassionante, bella cosa. Purtroppo
scusate,
dobbiamo.
Se tu sentissi la prima puntata in che forma era Simone Smith, capiresti che chiunque bene, può fare radio.
Sì,
ok, sei stato scolla decisamente,
ma anche tu, anche io.
Decisamente meglio di Simone Smith alla sua decima puntata.
Tutti quanti.
Ultima cosa, piccolo promo, io faccio parte di un gruppo.
Di
alcolizzati, non anonimi ma tanto noti. Sì, stringo, scusa. Volevo salutare i miei amici del Circolo Alice di San Giustino, con i quali stiamo cercando di rimettere in piedi il cinema del paese e dargli un taglio non blockbuster, ovviamente, come cinema.
Fantastico. Benvenuti, siamo sempre a
benvenuti a una grande famiglia di quelli che non capiscono niente, vogliono riaprire i cinema.
Esatto.
E direttore, qual era la canzone? Allora, ce l'ha già detto.
Sì, infatti, però ce l'ha detto lui. È un pezzo che effettivamente racconta molto del film, racconta ancora di più il video che vi stiamo postando sulla pagina Facebook. Parliamo di I Remember You, canzone che sembra un po' gioiosa, ma andate a vedere il video per scoprire cos'è.
I remember you, you're the one who made my dreams come true, a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I will tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue.
Mal bei Traumfabrik.
E ancora qua, dopo una bellissima accentazione tedesca, avrete la mia accentazione tedesca che va a introdurre Edgar Reitz con Die Hundert.
Sarebbe Reitz,
Edgar Reitz con Die Hundert Heimat, che da sabato lo troverete al Post Modernissimo.
Sì, lui che il film.
Diciamo che il film in sala uscirà il 31 marzo e il 1 aprile. E il Post Modernissimo ha avuto il privilegio e la fortuna di essere tra quelle poche sale che fa un'anteprima di questo film. Sabato 28.
Evviva Edgar Reitz, evviva
sabato, no, è vero, sabato 28 Edgar Reitz sarà al Post Modernissimo, ossia domani, per presentare in anteprima nazionale il film di Andre Heimat. Dunque questo sicuramente inorgoglisce non poco di gestire il Post Modernissimo
di Andre Heimat. Ma che cos'è?
Chiudiamo la soletta, nel senso, esatto, che sono due proiezioni, una alle 15 e una alle 20, perché il film è composto di due parti, due capitoli, due ore di film ciascuno, su per giù sono tre ore e 50 di proiezione con pausa in mezzo, perché sennò fisiologicamente insostenibile.
Sei in serio?
Sì, ma di un film meraviglioso che appena finisce avreste voglia e avrete voglia di rivederlo, perché è straordinariamente leggero e godibile. E Edgar Reitz sarà a Perugia per discutere, incontrare il pubblico e parlare. Edgar Reitz è probabilmente uno dei più grandi autori della storia del cinema in assoluto, ha avuto meno fortuna di altri, ma la sua grandezza è sicuramente indiscutibile. Pensiamo solo che questo uomo sono più di 30 anni che gira lo stesso film.
Ecco, facciamo un brevissimo per chi non sa cos'è IMAT, un brevissimo, sì, brevissimo.
Vuoi farlo tu?
No,
vai perché
Andrea Fioravanti.
Posso dire una cosa? Posso dire una cosa da uomo qualunque della
vai.
Chi ha, si interessa di cinema, anche che non è così, almeno una volta si è imbattuto in una citazione, una cosa di Heimat, questa cosa la conosce benissimo. Cioè, Reitz, veramente, come diceva Laszlo, è forse uno dei più grandi autori viventi in assoluto. Cioè, l'evento di sabato del Postmod è una cosa clamorosa, perché sono quattro sale in Italia
che hanno fatto l'anteprima, sì, l'Arlecchino di Torino,
a fare questa cosa
qui. Un cinema centrale di Roma, non mi ricordo qual era, è stato al Festival di Bari, è stato a Milano e
chiaramente non ha le masse di 50 sfumatori di grigio e
purtroppo io dico, perché
solletica altre parti. Posso dire una cosa, è un caso forse unico di autore che
è un caso
in cui l'opera è aderente totalmente all'autore, cioè se tu dici Edgar Reitz non puoi non dire Heimat e viceversa, sì. Ed è, cioè, se
anche perché le altre opere io personalmente che ho visto tanti film, pochi rispetto a quanti sono, io nella mia ignoranza non ho mai visto gli altri film di Reitz, che non sono tantissimi, ci vorrebbe poco,
no, cioè, è per dire che in realtà è una scelta, cioè, di vita cinematograficamente parlando, sì, perché...
E questo fa il paio con quello che ha detto Laszlo. Cioè, Laszlo ha detto Reitz è uno dei registi più importanti del cinema contemporaneo, e quando si dice cinema contemporaneo si dice cinema degli ultimi 25-30 anni. Perché Reitz però non è famoso come i più grandi? Per il semplice motivo che stiamo ripetendo da un po', Reitz ha sposato completamente l'opera che ha, diciamo così, raccontato nel corso degli anni. Però detto questo, non è un unico film a mio parere,
no,
perché attraverso Heimat Reitz ha raccontato le vicissitudini di questa famiglia appunto allargata, di questa famiglia allargata dell'Austria del post prima
della Germania.
In realtà lui parla del mondo germanico, non parla, sì, della Germania,
sì, no, no, è ambientato, pensate solo, scusa, prego, che passando con la strada in macchina a Salbach, adesso non so se lo pronuncio bene,
hai sbagliato,
c'è l'autogrill Salbach che è autogrill che è stato protagonista, mi sembra, di Heimat 2, di un episodio di Heimat 2, è stato dedicato addirittura quell'autogrill quasi al film in
la
qualche
casa
modo.
Del film è in cui si sviluppano le vicende.
Perché
è luogo di pellegrinaggio.
Heimat, è vero che probabilmente insomma, in Italia lo conosciamo, ma nel mondo è poco noto. Ma considerate che Heimat 1 in Germania fece milioni e milioni di spettatori, perché uscì per la TV. Cioè, nel senso, sono prodotti seriali e televisivi, ma da milioni e milioni di spettatori.
Per inquadrare un attimino Reitz, vuol dire, esce col nuovo cinema tedesco, quindi Bender, certo, eccetera. Poi non ha fatto concessioni
a nessuno,
a niente, insomma, ha creato questo opera monstro.
Posso fare una domanda? Chi viene a vedere Reitz postmodernissimo con di Andre Heimat, come lo colloca rispetto a tutta la produzione,
allora,
di Heimat?
Posso dire, probabilmente adesso dirò una bestialità, ma almeno per quanto mi riguarda questo è il film più riuscito. Cioè, nel senso, è veramente un capolavoro cinematografico, probabilmente perché è il primo di questa serie, pensato,
è cronologicamente il primo,
dedicato,
no?
No, è il primo dedicato per il cinema, cioè è un linguaggio cinematografico.
Ma non è anche una sorta di...
Non c'è una serialità di sospensione, una serialità narrativa come è stata per gli altri episodi di Heimat, adesso non mi ricordo quanti sono in totale, ma 59 ore di film sono tante. Questo è un film che inizia e finisce nelle sue 4 ore, e con un taglio cinematografico. Questo lo rende sicuramente molto più fresco, forse perché così il cinema contemporaneo è talmente stanco, talmente annoiato, no? Soprattutto quando tenta di raccontare delle opere così importanti, delle narrazioni così totalizzanti rispetto al tempo, rispetto alla storia, rispetto alla memoria, rispetto al concetto di patria, che poi è il nucleo portante di questo film, troviamo invece un Reitz che ha 80 anni, è fresco, innovativo, come nel primo episodio di Heimat, probabilmente.
La tradizione di Heimat non è propriamente patria, è un discorso
la traduzione,
esatto, cioè patria,
però è più riguardante la casa, nel senso la casa,
lo spirito, tante
esatto,
cose,
esatto, lo spirito, cioè, della casa, quindi la
varie accezioni,
diciamo, lo spagnolo hogar,
detto questo, no, chiudo
come,
qua
come luogo, come,
esatto,
come
posso lanciarti un assist,
ragazzi, uno, non parlate di quattro perché non è,
io voglio allora, io ho avuto la fortuna di vedere Aimat a Venezia e la sfortuna di vederlo con l'Aslo, nel senso che quando siamo usciti da Venezia, vabbè, l'Aslo era completamente in un'altra dimensione. E è stato anche divertente parlare con lui, che era come posseduto, però effettivamente il film era qualcosa di straordinario. Il film perché? E questa è la domanda che ti faccio. Tu hai detto molto bene, visto che non nasce per una serialità riproposta televisiva, per un racconto, per un tipo di narrazione televisiva, ma nasce proprio esplicitamente per il cinema. Ecco, che cosa aggiunge questo film al racconto di Aimat, secondo te? Secondo me ci sono delle sottolineature, delle inquadrature che in precedenza non c'erano. Secondo te?
Assolutamente. Ma probabilmente il linguaggio è completamente liberato, cioè nel senso è ritornato alle origini. Io adesso i suoi film precedenti ad Aimat, ripeto, non li ho visti, ma conoscendo la sua storia, la sua formazione, la sua cultura, la sua grande ispirazione appunto tratta dalla Nouvelle Vague e dal neorealismo italiano,
in questo
film trovano secondo me un'esplosione moderna, cioè quello che è la sua natura, quella che è la sua storia diventa modernità attraverso anche il modo di utilizzare la luce, i colori. Io ho letto che lui ha fatto un lavoro tutto su luce naturale, siamo nel 1800, è il prequel di Aimat, se vogliamo, è l'origine, dove lui prende un tema centrale della nostra contemporaneità, della nostra epoca, che è quello dei migranti, della migrazione.
Infatti diceva,
e lo porta,
ho letto che si parlava del fatto, adesso la Germania non conosce l'emigrazione ma solo l'immigrazione, per comprendere il problema dell'immigrazione,
quando
noi eravamo emigranti,
quando in Renania si faceva la fame, si moriva di fame e l'unica speranza era sognare un'altra patria.
Ultimissima cosa, Daniele
che siamo... Pampanelli.
Sì, con tutto questo parlare di Germania posso dire quanto mi manca Hansselbrück?
Moltissimo. Sì, anche a noi tutti. Laszlo,
posso chiudere con una citazione di Laszlo Kovács, dal blog di Laszlo Kovács?
Sì.
Piccola recensione,
l'avete venuta la bicicletta?
Piccola recensione fatta al ritorno a Venezia, dove c'è un cameo finale che non vi svelo, ma che è emozionantissimo per chi ama il cinema tedesco.
È emozionante e rischiosissimo.
Per chi ama il cinema tedesco, chiudevo dicendo: un cinema moderno e antico, un cinema nuovo, una Neuwelle che ancora oggi è il futuro del cinema. A soli 80 anni, allora 83 adesso, Edgar Reitz ci confessa di essere solo all'inizio.
C'è ci... Mercasso che mi sei rotto.
E questo ci dà la speranza di vedere presto un'altra Aimat.
Va bene, comunque, andatela a vedere sabato al Postmodernissimo.
Su Facebook ho postato il link all'evento che ha fatto il Postmod.
Domanda velocissima: Reitz sarà presente a quali proiezioni?
Reitz sarà presente ad entrambe le proiezioni. Ovviamente quelli delle tre, dopo le quattro ore, avranno modo di discutere con lui ampiamente.
Quegli non altri so, faranno un intro.
Non so se avrà voglia lui, io mi auguro che la storia sia piena e che lui voglia rimanere anche poi.
Tenete conto che ha 83 anni.
Esatto.
Comunque, basta,
andiamo in musica e ci sentiamo un pezzo molto bello, tratto da un film, e uno dice non si direbbe sta canzone, perché è tratto da un Harry Potter, dal capitolo 7 di Harry Potter, pezzo meraviglioso. Questi sono Nick Cave and the Bad Seeds e si chiama Oh Children. Torniamo tra pochissimo.
Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one, the cleaners are coming one by one, you don't even wanna let them start.
Frizzantina la facciamo?
The knocking now upon your door, they measure the room, they know the score, they're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done, started out as a bit of fun, here take these before we run away,
the keys to the goulet.
Perché qui ormai veramente siamo.
Sì, no, escono, entrano.
Un disastro.
Non frega niente a nessuno, per carità.
Noi vogliamo regalarvi un'altra delle nostre mitiche interviste esclusive, realizzata ovviamente da Andrea Fioravanti, che non se ne perde uno. E in questo caso ha incontrato per noi allo Zenith Rohan Johnson, che era a Perugia per presentare il suo film Fino a qui tutto bene. Eccola a voi.
Buonasera agli amici del Bar Traum Fabric. Allora, Ron, Fino a qui tutto bene era una sorta di frase lancio del film di Mattie Kassovitz, L'odio. Come mai la scelta di questo titolo per un film che in realtà racconta l'ultimo weekend di una casa di ragazzi universitari che hanno convissuto per tutto il periodo dell'università?
Il film L'odio è un film che ho amato tantissimo, e però anche se non c'entra molto né il tipo di storia né il tono di Fino a qui tutto bene, aveva in questa sua frase dell'inizio del film, prima che partisse, raccontava una storia di un uomo che appunto cade al 30° piano ed ogni piano si ripete fino a qui tutto bene, raccontava perfettamente questa linea d'ombra di passaggio, un momento protetto, uno di quegli anni in cui ci si diverte, si può sbagliare e che però delimita in qualche modo l'entrata nel mare aperto. Il momento in cui poi mi sono convinto che il titolo fosse perfetto è stato un momento, stavamo girando una scena fuori a Pisa, dei bambini ci hanno fermato, ci hanno chiesto ma cosa state facendo, e noi stiamo girando un film, e loro e come si chiama, e noi Fino a qui tutto bene, e il bambino e poi male. Ecco, quando ho capito che aveva anche questa risposta, diciamo, al titolo un po' ironica e un po' a domanda, ho capito che era perfetto.
Appunto, come abbiamo detto, racconta le vicissitudini di 5 studenti più uno, in realtà perché c'è stato anche un lutto, e questo fa onore al film perché non è la solita commediola generazionale, non è semplicemente un college movie, per dirla all'americana, però è veramente, si rifà alla commedia nobile del nostro cinema, dove malinconia e divertimento erano due facce della stessa medaglia.
Sì, sia io che la sceneggiatrice Ottavia Madeddo abbiamo fatto il centro sperimentale, abbiamo avuto come maestri Francesco Bruni, Paolo Virzì, persone appunto a cui a loro volta avevano avuto come maestri Scarpelli, che è lo sceneggiatore, diciamo, cardine di tutta la commedia italiana, quindi c'è un'eredità chiara rispetto a questo. In questo caso c'è anche però una distanza dalla commedia all'italiana, nel senso che uno degli aspetti cardine poi di quella stagione era il cinismo, mentre in Fino a qui tutto bene cinismo ce n'è poco, perché in qualche modo noi ci siamo divertiti ed emozionati a seguire personaggi a cui abbiamo voluto molto bene, che abbiamo amato in qualche modo.
Tra l'altro, parlando di modelli, possiamo vedere una serie di modelli cui puoi esserti più o meno inconsapevolmente o consapevolmente rifatto. Pensiamo all'appartamento spagnolo, pensiamo, che ne so, anche al grande freddo del gigante Kazdan. Ecco, quanto ti è servito appoggiarti sui film già esistenti per realizzare il tuo film?
Sì, un'ultima recensione, non mi ricordo, me l'hanno mandata, che diceva addirittura un fandango all'italiana. Quindi siamo un po' intimoriti e anche commossi da questi paragoni. Però in realtà noi non abbiamo seguito dei modelli, come invece ho fatto in altri casi. Quasi sempre quando si scrive un film si pensa a dei modelli, no? Prima di iniziare. Invece in questo caso quello che è successo è che, avendo tratto le storie da delle interviste fatte a degli studenti veri, noi in qualche modo ci siamo lasciati trascinare dei personaggi. Li abbiamo voluto bene, abbiamo seguito le loro storie e solo dopo ci siamo chiesti: ma che tipo di film abbiamo fatto? E avevamo un po' la consapevolezza di aver fatto un film non proprio nei canoni normali della commedia che va per la maggiore, diciamo, adesso. E poi ce l'hanno detto un po' i critici a cosa assomigliava, anche se ancora noi siamo un pochino imbarazzati di fronte a tali nomi, però anche contenti, c'è da dire.
Se non sbaglio, biograficamente tu sei cresciuto e hai studiato a Pisa, però in realtà tuo padre è di Londra e tua madre è di Matera, sei nato a Londra. Il tuo percorso e quanto il tuo percorso ha influenzato il tuo cinema?
Ma il mio percorso, in questo caso di Fino a qui tutto bene, è stato abbastanza fondamentale, nel senso che io, quando appunto casualmente sono stato chiamato all'Università di Pisa a fare queste interviste, poi mi sono ritrovato in realtà a guardare in una sorta di macchina del tempo un me stesso di tanti anni prima, e quindi mi sono rivisto, mi sono riemozionato, mi sono ridivertito, ho pensato che in fondo è stato il momento dove ho fatto le cavolate migliori, più divertenti, e lì mi è risalito tutto quel mio trascorso e tutto il mio percorso da studente, che credo che mi abbia formato tantissimo, ma come penso abbia formato tutti quel periodo. Quello è un periodo un po' magico, dove si può imparare perché si può ancora sbagliare, e non solo sui banchi di scuola, ma anche nella vita, nelle case con cui si convive con gli altri ragazzi. Ecco, quello è un momento in cui non so se sono gli anni migliori, si passano gli anni migliori della propria vita, ma di sicuro sono quelli che non si dimenticano mai.
Un ciao agli amici del bar Traum Fabric. Ciao.
Apareció él me aparecerá. Creyeron que murió. Pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y
Bar Traumfabrik, Kapitel 2.
Allora, questa era Epoca e questi erano i Gotham Project, protagonisti nelle colonne sonore di parecchi film, ma soprattutto parecchie serie TV. E quindi quale miglior scusa per
parlare di una serie TV che è uscita qualche giorno fa, cioè 1992, di Giuseppe Gagliardi,
amico del Bar Traumfabrik,
già ospite al Bar Traumfabrik a Pretola lo scorso anno. E da un'idea di Stefano Accorsi, con lo stesso Stefano Accorsi e diversi altri attori. Parla del, come dice il titolo, del 1992, in particolare degli eventi di Tangentopoli, di Mani Pulite. Dimmi, Smith.
No, io lancio un primo sasso su 1992 e questa doppia lettura. Uno, quella emotiva, perché tutti, vedendo il film, siamo portati a ritornare in quel 1992. Che cosa facevo io? Dov'ero? Che cosa succedeva?
Io
che
maturità facevo.
Io poco meno. E quindi, ma più o meno tutti noi.
Vecchi. No.
E quindi questo porta una lettura. Questo porta una lettura, se vogliamo, emotiva, se vogliamo, che può, in un certo senso, falsare un po' il giudizio sul film. E poi c'è un'altra lettura, che è quella che riguarda il film, eviscerata dall'anno stesso, dal 1992, dall'evento, diciamo così, caratterizzante per il nostro paese, insomma.
Sì, a me non l'ha condizionata tanto la nostalgia, io sono anche nostalgico, però va bene, comunque
Sky ha fatto un'operazione meravigliosa in questo senso.
Sky ha fatto un'operazione meravigliosa nel senso che ha fatto una grande hype, come dicono gli americani, ha creato una grossa aspettativa, ha fatto un canale dedicato alla roba degli anni 90, c'era un'enorme aspettativa per questa serie. Io l'ho vista martedì, la rivedrò anche martedì prossimo, devo dire che mi aspettavo qualcosa di meglio, nel senso che mi aspettavo una cosa più internazionale, meno italiana, come dice il nostro Stanis, come dico sempre, e invece secondo me cade un po' in qualche classico intoppino dello sceneggiato italiano, insomma. Però sentiamo che ne pensano i nostri amici in studio. Andrea Fioravanti, vedo che alza la mano.
Dunque, io ho avuto la fortuna di intervistare Accorsi per mezz'ora proprio sul 1992, dedicando gli ultimi 10 minuti sul gossip e Letizia Castà, quindi di 1900... so che vi interessano più gli ultimi 10 minuti.
No, ma sì. Dopo, quelli fuori onda ce li dici.
Allora, io ho trovato che innanzitutto l'interesse per questa serie va nella direzione della continuità, cioè Sky Atlantic ha scommesso su un progetto grosso, cioè tanti soldi, tanti mezzi, e soprattutto, come dire, una costruzione all'americana. Io proprio ieri sera ho avuto il dramma di vedere la presentazione, e poi penso che anche il professore ne parlerà, di La Freccia del Sud, di Pietro Mennea. Di una...
Com'è che tu c'hai queste anteprime dal professore?
Perché lui mi manda i suoi pezzi.
Ah sì?
Non sapevate.
Lo sapevo.
Quali pezzi?
Attenzione, Andrea Fioravanti potrebbe essere the ghost writer.
No, è il contrario.
Andrea Fioravanti divide i pezzi con il professore. Ecco, questa è la notizia.
Ma voi non capite. Qui c'è tutta una reminiscenza shakespeariana, Shylock, la Libra di Carlo.
Io volevo parlare di...
È un po' il rapporto che c'è tra Rossi ed Elbrook, se vogliamo.
Restiamo sul pezzo.
Quanto mi manca Hans.
Ragazzi, io volevo parlare.
Restiamo sul pezzo.
Rimaniamo sul 92. Dicevi.
È incredibile come la situazione
degeneri
in un attimo. Comunque, la cosa interessante di 1992. Innanzitutto si tratta di una ricostruzione puntuale, incredibilmente definita. Secondo, non si sono attaccati. Quando dico la ricostruzione puntuale mi riferisco alla ricostruzione storica di quel periodo, ma non filologicamente corretta. Di personaggio storico, l'abbiamo detto, c'è soltanto il personaggio principale del Pool di Mani Pulite, che è Antonio Di Pietro.
Di Pietro, Morelli, ce ne sono diversi.
Ma in realtà poi...
Però lui è quello più importante.
Gran parte dei protagonisti 1992 sono inventati. E questo, come dire... la differenza tra un cinema storico e una fiction narrativa come quella, Accorsi ha detto questa cosa qui: non volevamo fare un film a tesi, volevamo invece raccontare liberamente, cioè la libertà narratologica pura e semplice, una narrativa aperta.
Questa sarebbe la
tipo...
parte all'americana, teoricamente.
Secondo me sì. Poi però ovviamente...
Però secondo me inciampa un po' questa cosa. No, dico solo questo, secondo me inciampa un po' questa cosa perché, cioè tu dici, non c'è il solito sceneggiato di serata di Rai 1 che ricostruisce la cosa semplicemente coi personaggi. Però
e non c'è neanche il cinema di impegno civile.
E non c'è neanche il cinema di impegno civile, va bene. Per i vari muro di gomma, quelle cose là in mente. Però io dico, secondo me non so, mi è sembrato come una cosa un po'... ma come se gli mancasse qualcosa, perché questa parte, la parte quella storica, mi sembra sì accennata, ma non è in primissimo piano. Quell'altra mi sembra un po' poco credibile, i personaggi mi sembrano un po' a volte grotteschi, un po' stereotipati, mi sembrano più realistici i vari personaggi mascherati tipo Di Pietro e che sono che invece potrebbero rischiare la macchietta, che non il deputato leghista che picchia gli albanesi o Accorsi che fa l'imprenditore che si, cioè, questi
io non sono troppo d'accordo su questa lettura, perché invece a me la cosa che mi è piaciuta è stata esattamente la ricostruzione di quel tipo di atmosfera. Si parla di un periodo quasi da fine impero, cioè un periodo di decadenza, un periodo in cui c'era innanzitutto un dubbio su quello che sarebbe venuto, appunto da lì a poco la Lega, la grande stagione dei referendum, di Segni, eccetera. Come dire, loro sono
Mario,
riusciti...
Che mai ricordare.
Che cosa ricordare?
Che cose brutte.
E poi, vabbè, secondo me anche lì il discorso di Dell'Utri, anche con che cosa ho ricordato. Voglio dire, la cosa interessante, secondo me, è... l'insieme dell'atmosfera che riesce a riportare questa fiction. Poi è ovvio, quella punti c'è. Le possiamo fare, le possiamo dire quello che hai detto tu, il discorso che hai detto tu, io sono in parte d'accordo, altre cose non troppo, però in parte d'accordo, le pulci le possiamo fare. Però io sono convinto di dar fiducia a questa serie.
Io gliela do perché la prossima me la vedo, però ti devo dire che pensavo di uscire dicendo che meraviglia, come quando mi aspettavo Fargo, ho visto la prima puntata di Fargo, qui non mi aspettavo, io non ho visto né Gomorra né Romanzo Criminale.
Ma forse noi siamo alterati,
quindi non avevo
quello.
La
cioè, nel senso, abbiamo una percezione un po' alterata.
Romanzo Criminale dovresti vedere.
Vabbè, però adesso per anche dire che non ho neanche dire faccio il paragone con quelli che dicono che sono i grandi.
Guarda che proprio questo è venuta poche settimane dopo altre serie completamente diverse, come stava credo per dire Laszlo, Fargo, la stessa Fortitude, cioè una stagione di grandi serie televisive, Walking
solo,
Dead che oramai ha esagerato probabilmente, però diciamo è arrivata una serie italiana ambientata in Italia su una realtà appunto che tutti conosciamo e che emotivamente comunque ci va a prendere in un ambito, e quindi non è facile dare una lettura.
A me personalmente non ha preso molto neanche emotivamente, ti dico, io
diciamo neutra rispetto a questo, no, e goderselo come se fosse ambientato.
Io mi riservo
in
di modificare il giudizio una volta continuato a vedere, perché continuo a vederla. Fino adesso non mi ha impressionato, non mi ha fatto non mi sembra un
Matteo quegli anni abbiamo gran successo. Un po' veramente in presa diretta, no?
Certo, ma io avevo 19 anni, 18 anni, 18 barra anni 19.
Eri all'hotel Raffa,
ma quelle cose me le ricordo,
no,
bene.
Assolutamente no,
le monetine no, facevamo le manifestazioni, eravamo impegnati politicamente, non c'eri solo tu stavi a scuola,
no, io non c'ero, io
però avevo... volevo dire, non è che l'hai fatta solo tu,
no,
politica,
no,
io
molto...
le monetine le tiravo,
io sarei andato all'hotel Raffa a tirare le
monetine, sono fascisti,
io già allora non
c'è
andato, esatto,
le
esatto,
io mi ricordo
e i leghisti che
una
erano
manifestazione al classico, uno sciopero contro la decisione del Parlamento di non autorizzare delle indagini su tracking, una roba del genere, che io non deliberatamente
sì.
Eravamo in tre a scuola, non fa.
Posso tornare su,
ma non perché
comunque sai la cosa più interessante è stata che Minoli in questi giorni a Mix 24 Radio 24, cioè questa trasmissione, ha ritirato fuori materiale d'archivio molto interessante, interviste da allora e interviste più o meno attuali, e c'è stata un'intervista l'altra mattina bellissima a Massimo D'Alema proprio su rimbangando sulla situazione, sul fatto che insomma ci fosse una premeditazione,
ne potremmo parlare per ore.
Sì, infatti
è stato molto bello sentire
non rubate spazio
Massimo.
Al professore, perché
no,
stiamo rubando spazio al professore.
Io voglio dire soltanto l'importanza della colonna sonora, delle musiche di questo film, che se magari non
queste sì riescono a prendere veramente chi ha vissuto quegli anni.
Sì, e le
musica alta e musica bassa, cioè parliamo di Non amarmi come di Everybody Else, insomma, esatto. Che
una cosa, secondo me, un altro merito della serie è che riesce a descrivere quel periodo, l'ho già detto come apertura, ma soprattutto descrive quel periodo come terreno fertile, perché di lì a poco si lanceranno avventurieri dell'economia, della politica, delle televisioni a dominare per un ventennio l'Italia. Quindi questa è una cosa, secondo me, positiva della serie. Diamogli fiducia da parte mia.
Diamogli fiducia. Vediamo se continuerà, se ci convincerà di più in futuro. Adesso dobbiamo assolutamente staccare. Come ha detto Simone, ci sono delle canzoni bellissime, le rimetteremo anche le prossime puntate senza dubbio. Questa settimana
anche
Non amarmi, forse Non amarmi, no. Questa settimana ci sentiamo una della prima o seconda puntata, non ricordo, che è di Buffalo Tom e si intitola Tail Lights Fade. Torniamo tra poco. Sister, can you hear me now? Ringing in your ears. I'm down on the ground. My love's been dry for years. Lost in the dark, and I feel like a dinosaur. Broken face and broken hands. I'm a broken man. In her world, the story was much like mine. She could be my Valentine. And although we've never met, I won't forget her yet. She cut herself off from her past. Now she's alone at last.
Musik, Bautraumfabrik.
E allora abbiamo in diretta telefonica, o forse non telefonica,
eccola, qui con noi. Un applauso!
E non ci sono dubbi!
E finalmente abbiamo il professore e il suo pezzo!
Io.
Oscurate le telecamere.
Vorrei ribadire che questa storia del pezzo sta diventando pleonastica. Polverizziamola questa idea del pezzo, cioè stritoliamo, schiacciamo questo sasso che incombe su di noi. Io continuo a non capire le vostre, non lo so, vabbè, comunque
Non è colpa nostra, ma è il tuo amico Fioravanti che ha introdotto questo argomento.
Fioravanti può dire di me quello che vuole, per quello che mi riguarda gli mando i miei pezzetti soltanto per farlo crescere un po', cosa che vedo non sta accadendo. Comunque, ragazzi miei, vorrei partire di corsa e quindi parlare di Pietro Mennea. La freccia del sud diventa una fiction. L'ho visto ieri sera allo speciale di Porta a Porta, che non si perde mai nessun evento nazional popolare. Il conduttore diceva che lo stile, il format della nuova fiction targata Rai si avvicina al nuovo stile delle fiction dell'ultima generazione formato Sky, come Romanzo criminale, Gomorra, 1992, di cui ho sentito parlare malamente finora. Insomma, vuol dimostrare la Rai che, come dire, si è emancipata. Perché si è emancipata? Guardate chi sono i costruttori di questa fiction. Sceneggiatura di Simona Izzo.
Wow.
Regia di Ricky Memphis.
Wow.
Scusate, di Ricky Tognazzi. Ma produzione. Ma produzione del grande Luca Barbareschi.
Oh!
Ecco,
scatta l'applauso.
Ecco, porca miseria. Io lo voglio dire chiaro e tondo, e una volta tanto non scherzare. Il prof.
Sai una cosa su Luca Barbareschi?
Prego.
È una merda.
Sì, lo sottolineo. Hanno rotto le palle. La memoria appartiene a tutti, Mennea appartiene a tutti, i sogni appartengono a tutti. Loro se ne appropriano in modo completamente arbitrario e soprattutto se ne impossessano, questo sì, in linea con la freccia del sud, con la velocità da rapaci, pronti a fare la fiction su tutto ciò che immediatamente diventa nazional popolare. Sono pronte una serie di fiction che vado ad illustrarvi. La grande bellezza del vivo, dedicata alla vita di Sorrentino. Alla morte del grande regista, la Rai farà una serie TV su di lui, con il solito riondino nella parte di Sorrentino che dirige Tony Servillo nei panni di Tony Servillo. Una sfida per l'attore, dopo aver fatto il divo Giulio Andreotti, fare un attore controverso come Tony Servillo. E poi ancora, la prossima fiction Rai è Il giovane Totti, con Alessandro Rogia nei panni del capitano, Ricky Memphis nei panni del giovane Carletto Mazzoni e Neri Marco Re in quelli di Rudy Garcia. Siccome però agli sceneggiatori geniali della Rai non manca mai nulla, Totti farà un cameo e farà la porta di James Pallotta, ovvero un americano a Roma, perché Totti fa ridere, si sa. Da ultimo, una fiction dal titolo Questa stanza non ha più pareti ma sbarre, sulla vita spericolata di Gino Paoli. Una fiction dolce amara, anzi dal sapore di sale, in cui si investigano anche i lati meno chiari del cantautore, come il suo rapporto con la nota trans Vanoni. Sicuri di farne parte del cast Claudio Santamaria, perché se c'è da fare un cantante lui c'è sempre. Risentito però Fiorello, che aveva interpretato con distacco e nessuna partecipazione emotiva la fiction su Modugno. Il problema non saranno le fiction, ma gli speciali di Porta a Porta di Bruno Vespa. Questo è il titolo di una grande fiction scritta da Simona Izzo e lo stesso Bruno Vespa, che sarà interpretato da Riccardo Scamarcio. Una prova d'attore importante per lui. Sarà difficile, cioè, fare una fiction in cui interpreta non un Latin lover, ma un power lover, che si prostra sia a Berlusconi che a Renzi. Diretta da Ricky Tognazzi e prodotta da Luca Barbareschi, il cappio si chiude. Veniamo alle ultime notizie del cinema cittadino. Mercoledì sera, nei pressi del cinema Zenith, è stato visto aggirarsi uno degli uomini più belli d'Italia, detta di molte donne. Si trovava in compagnia di Stefano Accorsi. Dopo il grande successo raccolto alla mostra del cinema di Venezia, l'altra IMAX finalmente al cinema. Grande evento in città. Edgar Reitz verrà a presentare il film al cinema postmodernissimo di Perugia. Ideatore dell'evento, Laszlo Kovacs. Siamo tutti in attesa e curiosi di ascoltare cosa avrà da dire. 5 minuti parlerà anche il regista. Edgar Wright 2. L'ultima volta che il regista fu a Perugia disse cose.
È arrivata dopo per
è arrivata dopo a Pampanelli.
È arrivata dopo.
L'ultima volta che il regista fu. Anche questa credo che arriverà dopo. Pampanelli. L'ultima volta che il regista fu a Perugia disse cose interessanti durante la presentazione del film, ma si superò durante l'ingresso in sala, durante quella che solo i più ottimisti potevano definire proiezione della pellicola. 999, strunz, 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 non puoi mandare il mio film così, strunz. Comunque, senza
era Batik, se non sbaglio.
Sì. Comunque, senza polemiche, godiamoci Heimat, attraverso il cui immaginario il regista tedesco ha raccontato la storia del suo paese, dalle macerie della Prima Guerra Mondiale agli anni 2000 e a nuovi immaginari, speriamo impossibili. Ciao ragazzi miei.
Professore, a me questa nuova cosa delle notizie flash piace tantissimo.
Sa sostituire l'agenda.
Posso vado a raggiungere una cosa a quello che ha detto il professore rispetto a Pietro Mennea. Per riscoprire, ricordarvi, chi non lo conosceva, chi non lo conosce benissimo, Pietro Mennea, andate a riascoltare dal podcast di Radio 2, è possibile, un'intervista di Max Giusti a Pietro Mennea, che fa un'ora di programma Pietro Mennea insieme a Max Giusti in un programma del sabato mattina, credo, meravigliosa. Sì, andate a riscoprire che grande uomo e che grande atleta era Pietro Mennea.
Smise di tifare la Juve Pietro Mennea, diciamo questo.
Incasso la battuta meravigliosa del professore, ma poi ci tengo a dire che la serata è stata organizzata l'incontro grazie a Ivan Frenguelli.
A Ivan Frenguelli,
che lui, bravo, che ha lavorato, bravo, per molto tempo su questa cosa.
È l'unico che lavora veramente
nel posto.
Assolutamente.
Direttore, lei ha pochissimo tempo, lo sapeva? Prego,
non
prego.
Mi interessa, quindi dovrai staccarmi il microfono per farmi smettere di parlare, anche perché sono stato già
ampiamente a 5 buoni minuti
boicottato quando ha detto: ma scusate, ma esce anche questo film? Non che sia un bel film, magari, però, cioè, due parole sì. E quindi approfitto per buttarlo in mezzo alla rubrica musicale.
E io voglio fare un applauso al bellissimo aplomb e al bellissimo maglione di Air Direct.
Ringrazio. Io invece volevo.
C'ha dolce vita come i critici cinematografici.
Diciamo che dimostra, avevo notato, dimostra 35 anni più di quelli che ha, però con
l'ha portati bene.
Però almeno, ecco, invece volevo far notare ai nostri ascoltatori, magari quelli che non ci vedono in video, che la sciarpa di Simone Smith assomiglia terribilmente a una di che ha Daniele Pampanelli,
che gli aveva prestato Hans
Dedo. Quindi tra l'altro, purtroppo questa cosa,
che tra l'altro
strana,
questa sera ce l'ha Smith, non ce l'hanno gli altri. Sarà un caso,
sarà un caso.
Sveglia
anche Andrea Micigrucci ha indossato
sì, per qualche secondo.
E no, ma dai.
Allora, prima di mettervi un pezzo fenomenale che ovviamente è collegato a quello che sto per raccontarvi, ma non capirete facilmente perché, volevo parlarvi di un libro da cui è stato tratto un film, credo da ieri in sala, sì, da ieri anche a Perugia, perché lo programma è il cinema Méliès. Il libro si intitola Il Totem del Lupo e il film è Il Colossal, l'ultimo lupo, di Jean-Jacques Annaud. Allora, un film che magari non merita tanti commenti, al di là del fatto che comunque è un Colossal, quindi è realizzato come Dio comanda da quel punto di vista, però insomma diciamo che forse la cosa più difficile era riuscire a collegare e a raccontare in pellicola in poco tempo quello che fondamentalmente è stato il libro culto di Zhang Rong, ovvero questo Totem del Lupo, che ha fondamentalmente conquistato la nuova classe dirigente cinese, gli ambientalisti, i giovani. C'è una sorta di nuovo libretto rosso che ha scritto questo professore, in realtà si chiama Lu Jiamin, di scienze politiche all'Università di Pechino, che è stato tra l'altro arrestato nel 89 mentre manifestava in piazza Tiananmen. Quindi ovviamente un libro che, al di là delle storie sui lupi eccetera eccetera, sulla Mongolia, ora vi spiego un po' meglio, ha sicuramente delle forti connotazioni politiche. Comunque, quello che fondamentalmente, in estrema sintesi, è la trama del racconto è che c'è un giovanissimo studente che negli anni...
Come si chiama?
Si chiama, aspetta che te lo dico, Chen Zhen, poi non so come...
Vale, dai,
che com'era...
Vuoi
pronunciarlo meglio?
Shenzhen.
Ecco, sì, esattamente questo, che lascia Pechino per uno sperduto altopiano della Mongolia interna, perché all'epoca era usanza nella Repubblica Popolare Cinese mandare gruppi di giovani studenti nelle regioni più remote della nazione per temprare il loro spirito rivoluzionario al popolo della povertà, diciamo così.
Quindi... Infatti si dice ancora oggi, ma vattene nelle regioni più sperdute.
Ma infatti, insomma, lui, questo Chen, arriva in questa, in questo altopiano dove ci sono le tribù nomadi che sono i discendenti dei feroci guerrieri che ovviamente agli ordini di Genghis Khan avevano messo a ferro e fuoco l'Asia intera e che ora conducono, ora ovviamente sempre negli anni 60, un'esistenza consacrata alla caccia e alla pastorizia, ma soprattutto hanno una venerazione per i lupi, animali fieri e indomabili, per i quali invece il giovane studente nutre giustamente un terrore profondo. Ovviamente, manco ve lo sto a dire, la vita tra le montagne e le foreste farà lentamente cambiare idea al ragazzo, succedono le classiche cose che possono succedere in una situazione del genere, ma diciamo che ve lo lascio scoprire leggendo il libro, o se proprio non volete perdere tanto tempo andate a vedere il film visto che è in sala. Questo libro, che in Cina ha venduto circa 1 milione di copie ufficialmente e più o meno si stima 5 milioni in maniera pirata, è stato tra l'altro letto in una radio in 100 puntate con un audience media di 1 milione di persone.
Sono numeri bassi per la scena.
Molto bassi per la scena, ma la cosa, diciamo, anche forse simpatica è che è stato venduto poi sul mercato internazionale per cifre iperboliche. anche se non si trattava di un autore perseguitato dal regime, come spesso invece per i romanzi made in China sembra essere un po' d'obbligo. Effettivamente alla prima lettura può sembrare un po' misterioso il successo così stratosferico di questo romanzo, perché effettivamente è una fiaba moderna in chiave ecologista, non dico che sia brutto, però c'ha parecchia retorica, un po' prolisso. Quindi il segreto forse di Zhang Rong, che tra l'altro ha dedicato praticamente tutta la sua vita alla stesura del romanzo e che oggi giustamente si gode le proficue royalties che ne derivano da questo, è fondamentalmente la tesi culturale antropologica, che è poi l'architrave, è tutta la struttura del libro, si regge su questo. Ovviamente qual è questa tesi? Lo spirito cinese è minato alla base della cultura Han, ovvero di quelli che rinunciano al nomadismo e alla ferocia per passare alla stanzialità e all'agricoltura, simboleggiata ovviamente protetta dal totem del drago. Dall'altra parte ci sono i mongoli, ovvero gente rude e vera, che invece hanno mantenuto un approccio cosiddetto Langxing, ovvero quello del predatore che domina le praterie e conquista quello che vive ovviamente sotto il totem del lupo. Cosa dire se non che per noi che non abbiamo gli occhi a mandorle, che non conosciamo ovviamente ciò che sta sotto, il background di questo tipo di cultura, è un po' difficile cogliere e comprendere fino in fondo quello che vuole dirci l'autore. Però ovviamente è un libro non brutto, e che probabilmente anche per questo suo approccio effettivamente, insomma, l'ha definita ecologista, naturalista, c'è sicuramente un approccio che tende a voler riportare anche verso una visione un po' meno egoista, se vogliamo, della vita e dell'esistenza. Per cui andatevela a leggere, e vi leggo, guarda, giusto una frase che tra l'altro è nel libro, che dice: puoi mettere al guinzaglio un cane, un orso, una tigre e persino un leone, ma un lupo no, mai. E questo effettivamente...
Anche se poi la storia ci dirà esattamente il contrario.
Ma invece una...
dipende, direi che dipende.
Forse a lei piace pure.
Comunque, dicevamo che c'è un brano che si lega molto bene a questo libro, a questo film. E se metti il play, secondo me qualcuno lo riconosce pure. Ah sì, assolutamente. Visto che si tratta di essere cattivi fino all'osso, abbiamo tirato in ballo un pezzo che tra l'altro è nella colonna sonora di Christine, per chi non se ricordasse, un altro film cattivo. Questo è George Thorogood and the Destroyer. Bye.
On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. Bad, bad to the bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone.
sua Bar Traumfabrik.
Ebbene, come sempre, quando c'è, perché non c'è sempre, a volte c'è Altenbrook, ma oggi c'è Laszlo Kovetz e la sua agenda cittadina.
Che bello. Era Laszlo con Stefano Accorsi, non lo so.
Comunque,
tu sei carico?
Sono carichissimo.
Vai,
la facciamo frizzantina. Allora, cominciamo da Cinegatti, le due sale che gestiscono i fratelli Gatti, dove appunto doppia programmazione in entrambe le sale. Questa settimana troviamo il nuovo film di Ozon, di cui si parla discretamente bene, ancora non l'ho visto ma voglio vederlo, perché dicono che insomma ritmi almodovariani per questo regista transalpino che spesso mi ha entusiasmato.
Grande.
E Vergine Giurata, e sciolgo il dubbio al maestro Lupus, di Laura Bispuri. Ho conosciuto il fratello Valerio Bispuri, un fotografo molto molto
grande.
Bravo, l'ha fatto un... aveva fatto una mostra sui cosa si chiamavano?
Casserole,
sulla crisi argentina l'avevamo fatta qui a Perugia, un ragazzo molto bravo. Andiamo avanti.
Io ho curato addirittura la grafica di
che strano. Questo accade.
Sveglia!
Hai capito perché?
Se posso dire, ci hanno rotto il cazzo questi autori.
Infatti, questo accade a Sant'Angelo, mentre Almeria S, dove è stato il nostro amico director, a vedere L'ultimo lupo, è infatti in programmazione L'ultimo lupo.
Altrimenti
che non è l'omaggio a Luciano Liboni,
no. E neanche a Lupus.
E in doppia programmazione per lo spettacolo delle 22:30 invece trovate Fino a qui tutto bene, di cui abbiamo ascoltato una bellissima intervista del nostro professore.
E ci dice andrà fino avanti, che è un bel film, vero?
Ma sostanzialmente sì, non è assolutamente malvagio e non è la solita commediola. Bene.
Allora, dato che mi accusano di conflitti di interessi, metterò il postmodernissimo prima del cinema Zenith, di modo che l'ultimo sia quello più importante. Al postmodernissimo in programmazione ci sono tre film questa settimana.
Non mi convince!
Anzi quattro, ma io ne citerò solamente tre di questi quattro. Uno è La famiglia Bélier, che in questo caso cinematografico francese, una commedia molto interessante, anche se la critica ha detto non è che il film è fatto male, il film funziona e ci piace, ma... No, il film funziona ma non ci piace. Dunque è un buon film che al pubblico piace e non piace alla critica. Come spesso accade per i film che hanno un buon successo al botteghino. Comunque è la storia di una famiglia di sordomuti, dove c'è un'unica ragazza, Paola, che invece ha la facoltà di parlare e che fa un po' da guida e risolve un po' le situazioni anche comiche, tragicomiche, che spesso chi ha un handicap si trova a vivere. La ragazza scopre di avere un grande talento vocale e da lì si dipana poi la vicenda, che non starò qui a svelarvi. La cosa interessante è che la ragazza viene da un talent, dunque non solo l'Italia è così alla rovina, anche la Francia sta iniziando il suo declino. Hanno preso questa ragazza, poi dicono molto brava, da The Voice, e ha vinto addirittura un César come miglior attrice emergente.
Scelta apposta, no? Perché
staremo a vedere.
Allora sarà pur bravo.
L'altro film di programmazione al postmodernissimo che vi consiglio di vedere assolutamente perché è straordinariamente bello, al postmodernissimo, si chiama Il segreto.
Non erano tre, sono diventati quattro.
Vabbè, erano quattro, ne ho citati solo due, ma ne citerò tre in comune. Altro film.
Lo sai lui, comunque, Laszlo?
Sarebbe uno stronzo in senso buono.
Certo. Grazie, professore. Detto questo, Il segreto di Chop e Caff, un collettivo di video artisti napoletani che ci portano dentro i quartieri spagnoli in una maniera assolutamente inedita, a scoprire un po' quelle che sono le dinamiche dei spugnizi, e girato in una maniera straordinario. C'è un film che vi consiglio assolutamente di vedere perché è molto 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 bello. Ovviamente il grande evento di questa settimana, ne abbiamo già parlato, è l'uscita in Italia del film di Andre Aimat di Edgar Wright, che chiude la tetralogia. Che cosa mi stai dicendo, Rossi? Non lo
bello
so.
Di retro.
Ricorda a tutti che è un film che si può vedere indipendentemente se uno ha già visto o meno gli altri.
Assolutamente, è un film che va visto a prescindere da qualsiasi altro legame con Aimat.
Il mio non è un punto
sabato
di vista.
Abbiamo detto
è un viene... teorema.
Scusa, assolutamente. Che poi lui è deceduto da poco, mi pare.
Chi? Guido? Dogui? No, è deceduto l'anniversario.
Ah sì, scusate, almeno. Mi confondo. Comunque domani viene Edgar Wright, è un evento pazzesco per questa città, io invito tutti a partecipare.
È come se venisse Maradona fra dei palleggi.
Allora, non abbiamo il quarto film che non vi dirò, fate come volete, andatelo a scoprire da soli, però abbiamo un annuncio. Giovedì prossimo abbiamo in programmazione The Smokings e Michele Fornasiero Fornasero, scusate, verrà a presentare il film al Postmodernissimo. Andrà al Postmodernissimo a presentare il film, un documentario molto molto bello sulla vicenda di Yes Smoke, che è questa compagnia di tabacco italiana, di due imprenditori italiani che hanno deciso di sfidare la Marlboro e hanno fregato la Marlboro. La Philip Morris sono in causa, c'è tutta una vicissitudine molto molto interessante, hanno sfondato sul mercato americano.
Veniamo frizzantina la facciamo.
Sì, scusate, l'ultima sala,
le
ovviamente
Marlboro,
ovviamente Cinema Zenith. Al Cinema Zenith finisce un tour de force drammatico che queste settimane ha visto il professore Andrea Fioravanti, scusate, particolarmente impegnato nella presentazione.
Beh, il professore anche lui,
a profusione, a profusione. Questa settimana in programmazione Lettere di uno sconosciuto di Zhang Yimou, del quale abbiamo parlato e andremo sicuramente a vedere, e soprattutto martedì si chiude la rassegna A proposito di donne, una rassegna a cui sono molto legato, che mi piace moltissimo, che è uno degli sguardi più interessanti che c'è in città sul cinema
quest'anno. Molto bella,
molto molto bella, di alto livello, un'ottima grafica curata dal maestro Pampanelli. Facciamo un applauso,
caso, dal, non credo, non credo.
Dallo stile inconfondibile,
c'è un intero gruppo di persone che incuranti di questa faida continuano a lavorare per per tutti quanti.
Comunque c'è, in grazia di Dio,
le grandi puttane di
Peggio, grandi puttane di Peggio, a volte anche gratis lavorano,
diciamo, spesso, come dicevano i sumeri, pecunia non olet.
Sì, però io ho un contratto a raddoppiare, cioè ogni lavoro mi raddoppia una cifra precedente.
Assolutamente.
E beh, è ottimo,
perché il doppio di zero è sempre zero.
Allora c'era un film che diceva smettiamo di farci pompini a vicenda, non so se lo ricordate.
Allora martedì, comunque volevo dire questa, martedì c'è, in grazia di Dio, ingresso gratuito. L'ultimo film di Edoardo Whisper, un film molto molto carino, che pone anche lì temi interessanti, ambientali e quant'altro. Io vi consiglio di vederlo se non l'avete già fatto. Chiudo, secondo il mio insindacabile giudizio, come usava dire in passato, quella che è la programmazione delle multisale che vi consiglio di vedere. C'è appunto la French Connection in sala, andatelo a vedere. C'è The Drop, che in italiano ha un titolo impronunciabile, ma è un film ottimo, direi.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Assolutamente. Chi è senza colpa? Si chiama senza punto senza interrogativo.
Abbiamo parlato la scorsa settimana.
Avete parlato la scorsa settimana. E poi vi consiglio questo cartone animato della Fox nuovo, Home, a casa, tornando a casa. Adesso mi ricordo qual è la
traduzione. DreamWorks.
Sì, ma è distribuito dalla Fox, no, prodotto dalla DreamWorks, che sono quelli di tanto tanto
di Shrek,
di Shrek, di La Gang del Bosco e di tanti altri film interessanti. Buona visione, continuate ad andare al cinema, perché è importante che tutti vadano al cinema.
Lo sapevo, sono circondato da stronzi.
E vabbè, che vogliamo fare, ragazzi? Comunque, il ritardo clamoroso, ringraziamo tutti e ricordiamo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, o Kovacs, che dir si voglia, qui presente,
e
scritto da lui con locuzione per Simone Smith, il director,
scritto in maniera
da lui non scritto.
Ecco, cazzo.
E Hans Delbruck non c'è stavolta, quindi non niente.
Guarda, però ha contribuito,
però
nella scrittura.
Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cusciani, la vocalist teutonica Martinax Skladanowski, grazie agli ospiti Luca Innocenti, grazie Andrea Fioravanti, Daniele Pampanelli e Simone Rossi, e ovviamente al professore. Finalmente a venerdì noi andiamo a prostituirci con un imprenditore milanese per ottenere la conduzione di Domenica Inn. Voi andate dove vi pare, ma soprattutto
andate a venerdì,
andate al cinema!
Sarebbe uno stronzo in senso buono.